martedì 21 febbraio. Ciao a tutte, ciao a tutti. Questa è Radio Onda Rossa, questa è Note Cose Città. Oggi è martedì grasso, come si fa a fare una trasmissione avendo uno davanti vestito da suora? Io, boh, non lo so. Una cosa abominevole, Fabio, non c'ho altri aggettivi. Buonasera, Fabio.
Ciao a tutti.
Io ammiro il tuo coraggio.
Non sto così male, però, dai.
No, non stai così male, però.
Però
insomma,
basta, veramente. Un passo sorra tua, dai.
Infatti, non ce la faccio
dopo
più,
forti cari. Passa anche la voglia di scherzare.
Allora, 06 49 17 50 per mettervi in contatto con noi, www.ondarossa.info per sentirci in tutto il mondo, per ascoltare tutti i nostri podcast e per soprattutto sottoscrivere la radio. E noi partiamo subito perché oggi è una puntata molto particolare. Io sono stato un po' assente questa settimana, mi rendo conto, quindi non ho ben capito il tema della puntata. Se ho capito bene, parleremo con un ospite che è in studio, parleremo di plusvalenze, ho capito bene?
No, dai.
No?
Lasciamolo perdere.
Ah, allora aspetta, devo cambiare. Oh, aspetta che cambio. È l'unico difetto di questo ospite, guarda. Vabbè, a te l'onore.
Vabbè, abbiamo detto che c'è un ospite, l'ospite è qui, ma lo coinvolgeremo un po' più tardi perché adesso lo spiegheremo. Innanzitutto dove andiamo, che facciamo, perché lo facciamo, insomma, ce ne andiamo negli Stati Uniti tra Louisiana, Georgia e Colorado, ce ne andiamo anche in Europa, in particolare per la precisione ce ne andiamo ad Amsterdam, galleggiamo o voliamo tra epoche diverse, tra gli anni 80 e 90 e gli anni 40, parliamo ovviamente del Novecento. Parleremo di un disco che in qualche modo probabilmente il disco indie rock più importante di sempre, se per indie rock, per indie usiamo l'accezione reale, autentica del termine, cioè un disco che rifiuta, una band, un disco, un movimento, vedremo, che rifiuta qualsiasi logica commerciale, che è davvero distante dalla logica delle major, per capirci. E su questo ha scritto un libro il nostro ospite. In realtà il libro dice molto di più, non racconta soltanto un album, racconta molto di più, ma appunto lo scopriremo. Abbiamo detto dove andiamo. Prima di entrare nel vivo, perché la puntata è di fatto dedicata a un solo album, ma prima di far ascoltare questo album, di parlarne con il nostro ospite, abbiamo bisogno di contestualizzare un po' gli anni, l'humus culturale che permette la nascita di questo capolavoro, di questo miracolo, di questa band che presenteremo. Cominciamo con nominare un personaggio che è centrale nella storia, non è il protagonista, ma è Robert Schneider. È un ragazzo sudafricano che a 6 anni raggiunge la Louisiana, poco più tardi farà amicizia con un ragazzo che sì, è invece centrale nella nostra storia, che è Jeff Mangum. Adesso non entriamo nel dettaglio, però insomma si forma un gruppo di 4 amici fondamentalmente, che condividono una passione sfrenata per la musica, passione sfrenata e che costa fatica in Louisiana, Rostan, sì, il paese in cui, la cittadina in cui vivono. Hanno un negozio di dischi più vicino a circa 600 miglia, quindi insomma sarà stato molto faticoso per loro, e probabilmente è per questo che hanno cominciato anche a suonare tra loro. Ognuno suonava qualsiasi strumento, si scambiavano musica tramite cassette autoprodotte, che erano poi, da quanto ho capito, dei veri e propri, di piccole opere d'arte, nel senso che non erano musicassette come le facevi tu
no.
A 15 anni di DK scritte con la Bic, ma probabilmente erano un po' più rifinite. I quattro, al di là della passione per la musica, coltivavano un sogno che diventerà poi realtà, quello di fondare un'etichetta musicale. Addirittura, adesso non stiamo a spiegare il perché del nome, ma comunque nascerà un'etichetta che prenderà il nome di Elephant Six, un'etichetta mitologica per gli appassionati di musica, su cui anticipo che torneremo a breve, cioè dedicheremo una puntata a questa etichetta. Adesso ci basta dire che questi amici a un certo punto stanno crescendo, finiscono le scuole superiori e si separano. Uno, che Robert Schneider, se ne va a Denver in Colorado, l'altro se ne andranno in Georgia ad Athens, e poi Ale, su questo continuerà. Noi seguiamo Robert Schneider, forse era quello che era un po' più avanti musicalmente rispetto agli altri, era quello che aveva le idee un po' più chiare, aveva un po' più di talento dal punto di vista musicale, ma al di là di questo lui è importante in questa storia perché produrrà l'album a cui dedichiamo la puntata, ed è il primo a far uscire un titolo per l'etichetta dei loro sogni, per l'Elephant Six. E questo album in realtà è un EP, si chiama Tidal Waves, che uscirà nel 1993, quando si chiamano ancora Apples, il suo gruppo poi prenderà nome di Apples in, The Apples in Stereo. Non facciamo la storia perché andremo troppo lunghi, ci basti dire che nel 93 esce il primo EP, il primo vero e proprio album esce invece nel 97, si chiama Tone Soul Evolution, e da questo album, per cominciare la puntata, abbiamo parlato fin troppo, ascoltiamo una canzone che si chiama The Silvery Light of a Dream, parte seconda, e vai col tango.
Con questa The Silver Light of a Dream parte 2, che poi ha preso tutta un'altra direzione sul finale, ci fa anche già capire un po' le influenze, no, di questo collettivo, molto Beatles, molta psichedelia. I nomi, mi sa che tu hai citato solo Rob Schneider e il nostro buon Jeff Mangum, poi c'era anche Will Cullen Hart e Bill Dawes, gli altri quattro, diciamo il nucleo centrale della Elephant. Oddio, c'è un voto, Six, vero? Non Seven, Elephant Six. E quindi abbiamo detto, si trasferiscono ad Athens in
perché
tre.
Stai sempre avanti, Ale, per questo.
Sempre avanti, entrano in contatto con la scena locale, vivono insieme, suonano insieme, suonano in tanti gruppi che con la stessa velocità nascono, si esibiscono e muoiono praticamente anche nel giro di una notte. Tutti suonano tutto. E questa è la loro filosofia. Abbiamo parlato degli Apples in Stereo, appunto fondati da Schneider, e poi nascono in quegli anni anche gli Olivia Tremor Control e di Will Cullen Hart. Mangum invece formerà i Natural Milk Hotel, non è proprio un gruppo, visto che poi è tutto nelle sue mani per registrare, si avvale dell'ausilio di amici musicisti, appunto in perfetta filosofia Elephant. Tra i collaboratori però c'è anche il suo amico Snyder, e nasce il primo album nel 1996, si chiama On Avery Island. Il disco raccoglie poi anche un discreto successo in una scena musicale comunque piuttosto di nicchia, al quale segue anche un tour con altri amici musicisti che poi si ritrovano di fatto a diventare parte integrante dei Natural Milk Hotel. Vale la pena citarli: insieme a Mangum c'è Jeremy Barnes, Scott Spillane e Julian Costner. E quindi la nostra storia sta per iniziare, perché tra poco i Natural Milk Hotel se ne andranno a Denver negli studi dedicati che prendono il nome del disco dei Beach Boys, no? Aiutami, i Pet Sound Studios. Noi però abbiamo scelto di introdurre Mangum con non con un suo progetto, ma quello degli Oliver Tremor Control, nel quale è ospite. L'abbiamo scelto proprio perché il nostro ospite ne parla nel libro. C'è un filo che lega quest'album. Il disco si chiama Black Foliage Animation Music, con l'album che ci stiamo per ascoltare, che è In the Aeroplane Over the Sea, cioè con il disco
che fa, stiamo bruci
per raccontare. Ormai siamo arrivati, dai. È una sorta di fase onirica, come la definisce Massimo, che unisce Black Foliage e è una trascrizione dei sogni ad occhi aperti, dove il sogno è urgenza e necessario. Se per Olivia Tremor l'album è una sorta di sogno collettivo, per Mangum i testi sono visioni e allucinazioni che possono avvicinarsi anche all'incubo, perché la vita onirica è la prima cosa a urgere, premere e strazia quando si è reclusi. Noi ci ascoltiamo I've Been Floated di Olivia Tremor Control, alla voce c'è Jeff Mangum.
Express the
I have been floated di Olivia Tremor Control. Fabio, io ho un'idea matta, non so se è troppo audace, visto che abbiamo un ospite, ma lo vogliamo far parlare?
Ottima idea.
Cioè, non so, forse
è arrivato il momento di presentarlo. Là, l'ospite è Massimo Palma, ospite amico, perché è già venuto a trovarci qui a due volte, se non vado errato.
Confermo.
Se vuoi salutare le ascoltatrici e gli ascoltatori, ne hai facoltà.
Ma ti senti più ospite o più amico?
Basta.
Non risponde. Non risponde, vedi? Non lui pensa che so anni che te lo porto. Lui non te lo porta da 10 minuti.
All'elisir di giovinezza, eh? Io non lo vedevo da qualche annetto, è più giovane di prima.
Non lavora.
Cioè, tu
scrive
sei
libri.
Più giovanile che giovane. Lui invece è proprio mantenuto.
Allora, Massimo Palma, perché ti abbiamo invitato qui?
Ma
perché la puntata,
è una persona seria.
La puntata, Massimo, sì, Alessandro ha già bruciato il piccolo effetto torpedo. Comunque, la puntata è dedicata al Neutral Milk Hotel e al loro album del 1998, In the Aeroplane Over the Sea, che compie proprio in questo mese 25 anni di vita. Prima Ale ci parlava del fatto che On Every Island, il primo disco del Neutral Milk Hotel, fosse andato discretamente bene. Era andato bene per il panorama a cui si rivolgeva, e in questo album l'obiettivo che si erano dati in Neutral Milk Hotel era vendere almeno 5.500 CD e 1.600 LP. Questo è uno stampato. Ad oggi hanno superato le 500.000 copie, e quindi questo è un miracolo nel miracolo, diciamo così. Qualche informazione prima di far parlare finalmente Massimo. Allora, diciamo che se il primo album di fatto era un'opera esclusivamente di Mangum, in questo caso, anche se lui scrive musica e testi, coinvolge altri musicisti che in parte recluta tra virgolette a New York, in un viaggio che farà nel 1996. Nel 97 va a registrare questo album, ma che succede prima, che l'elemento chiave che introduce l'altro protagonista di questa storia? Lui a 27 anni è a Athens in Georgia e insomma va in una libreria di libri usati e compra e prende e legge per la prima volta in vita sua il diario di Anna Frank, un libro che noi leggiamo nel modo in cui lo leggiamo, e forse non è il caso di aprire questo capitolo, ma lo leggiamo più o meno durante le scuole medie o poco più tardi. Lui lo legge, comincia a leggerlo quando ha il doppio degli anni di Anna che comincia il suo diario. Ne resta sconvolto da questa lettura, più che divorare il libro viene divorato dal libro, e questa è la sua ispirazione. Questo vuole fare, vuole, come ha scritto in una bellissima recensione del libro di Massimo, che non ho ancora detto, scusate, il libro si chiama Olanda 1945, Anna Frank in Neutral Milk Hotel, e edito da Nottetempo nella collana Massimo Cronache, giusto?
Giusto.
E ok, e quindi dicevo, ho perso il filo, dicevo che come in una bellissima recensione che ha scritto Stefano Dolventi del libro di Massimo, dice una frase molto semplice ma molto vera, che questo non è un disco, uno story album come lo chiamava Mangum, che parla di Anna Frank, ma è un disco per Anna Frank, scusate. E immaginiamo, adesso entriamo nel vivo, immaginiamo che un ragazzo, un ventenne, un appassionato di musica americano in Georgia, appunto ad Athens, va in un negozio di dischi nel suo disfunzioni musicali, vede quest'album che è una cover splendida, e poi ne parlerà Alessandro, e decide di comprarlo non sapendo nulla. Arriva a casa, compra il vinile, mette il disco sul piatto, abbassa la puntina e cominciano quelle che sono una suite divisa in tre parti, poi nel CD è diviso soltanto in due parti. Comunque la canzone si chiama King of Carrot Flowers, il re dei fiori di carota, e viene immediatamente portato in un mondo, non so Massimo, che immaginiamo questo ragazzo di 20 anni che nel 1998, anno di uscita del disco, a febbraio del 98, mette la puntina, e che cosa comincia? Come comincia questo viaggio?
Beh, comincia con una scena abbastanza cruenta, cioè abbiamo un territorio domestico in cui si incontrano perlomeno quattro personaggi, due giovani e due genitori. I genitori stanno litigando in modo violento, mamma mette la forchetta nelle spalle di papà, e i due giovani, che non sappiamo se sono sorelle, fratello, ragazza, ragazza, si stanno nell'altra camera e si incontrano, si strusciano, cioè c'è qualcosa di ambiguo nell'aria, no? Adolescenti che si incontrano, tutto in un clima di tensione dall'altra parte del muro, dall'altra parte della parete. E questa è una meravigliosa riproposizione, e questo colpirà, diciamo, i lettori disattenti, i lettori abituati a leggere di Anne Frank soltanto attraverso, appunto, le riduzioni scolastiche. Però questa è una fedele riproduzione di quello che si racconta nel diario di Anne Frank, cioè un territorio di reclusione, non di una ma di due famiglie insieme più un altro estraneo, 9 persone costrette a stare in una prigione domestica.
E poi non esattamente un amore verso la figura materna di Anna pure, no?
Assolutamente.
Cioè, quantomeno un rapporto complicato, come hanno tutte le ragazze e ragazzi che attraversano un'età che va dalla preadolescenza all'adolescenza. Anna Frank la dipingiamo sempre come una bambina sorridente, in realtà poi, vabbè, lo racconteremo a lungo, cresce durante gli anni del diario e diventa una ragazza, non è affatto una bambina. Noi adesso facciamo sentire tutte insieme le prime, appunto, le tre parti in cui è divisa questa, chiamiamola suite, King of a Carrot Flower. Il disco comincia in questa maniera. Thank you.
spin until I'm by myself again. Oh, oh, and over we go, mouths open wide and spinning slow. I will spin until I learn how to speak. I'm just going to sideboard street with a map of a plane.
King of Carrot Flowers, parte 1, 2 e 3. Se avete acceso la radio, proprio all'inizio della parte 2 c'era questa ovazione a I Love You Jesus Christ. È tutto a posto la spiegazione di questo testo, poi ve la rimandiamo al libro di Massimo, non possiamo proprio raccontare tutto. Comunque abbiamo detto, quindi c'è questo ragazzo, questa ragazza che ha comprato questo disco, lo vede, si innamora di questa copertina. È una copertina che è tratta da un'illustrazione, ma come era un collezionista di cartoline dei primi del Novecento, no? Se non sbaglio. Cartoline, sì. Che insomma riproducevano momenti di vita. C'era questa che era un bagno al mare, ve la faccio breve, e è stata poi ritagliata e modificata da Chris Bilheim, che era un amico di università di Michael Stipe. Non a caso ci stiamo ascoltando i REM, e non a caso lui ha contribuito anche a molte copertine della band. E due terzi della copertina sono occupati dal cielo, non c'è nessun aeroplano, nel restante un terzo c'è un mare, poi in lontananza vediamo un battello a vapore, una barca a vela, ci avviciniamo un po', due teste che emergono dall'acqua di due ragazzi che nuotano, e poi c'è ancora più in primo piano un ragazzo con una maglietta, se non sbaglio con una stella di Davide sul disegnata sopra.
A 5 punte, non ce n'ha 6, 5.
A 5 e... il braccio che saluta e lo sguardo verso l'alto, chissà se sta guardando un aeroplano, e poi invece in primo piano a dominare la scena, a occupare in pratica tutta la metà destra della copertina, c'è una donna che sembra seduta, nella copertina originale era infatti seduta su un molo che è stato ritagliato, non lo vediamo, ha un vestito rosso, anche lei saluta, il suo viso non lo vediamo perché è stato sostituito da un tamburello. La traccia che ci stiamo per ascoltare è, io ho detto con molta probabilità, la più famosa di Neutral Milk Hotel, ma hanno subito corretto, sicuramente la più famosa è quella che dà il titolo all'album, e ci chiedevamo perché non fosse stata scelta come singolo. Il singolo scelto è un'altra canzone che ascolteremo più tardi. E quindi io ti chiederei, Massimo, non una vera e propria domanda, qui abbiamo per la prima volta finalmente si nomina il personaggio di Anna. E che succede in The Opera Over the Sea?
Beh, come sentiremo, è un pezzo che acchiappa subito per il modo in cui è stato innanzitutto registrato, no? Abbiamo una chitarra in primissimo piano, accordi semplicissimi che chiunque abbia suonato lo strumento sa riprodurre.
Anche tu, Ale.
Anche io.
Io no, però è un acchiappa subito, come King of Carol Flowers, c'è una parentela immediata.
Da falò
sulla spiaggia. Peccato che però parli di tutt'altro che di un argomento. Da falò,
no.
Benché ci sia un elemento, un inconfessabile elemento d'amore sicuramente tra due personaggi che vivono a 50 anni di distanza l'uno dall'altro, non è un amore destinato a questo mondo, è un amore tra generazioni, un amore tra due continenti addirittura, no? Tra la vecchia Europa e un'America che di quel tipo di ebraismo sterminato dalla Shoah non ha alcuna esperienza, perché non è l'America di New York popolata da comunità ebraiche.
Siamo negli anni in cui si diceva che la fine della storia, no?
Esatto.
Anche ricordato questo, siamo a fine anni 90, quando prima dell'11 settembre sembrava che tutto fosse uno stagno.
fosse appiattito in un democrazia liberale omogenea in tutto il mondo, che perlomeno quello fosse il destino. E proprio all'interno di questa situazione di completa vita superficiale, invece Jeff Mangum fa un'operazione di scavo in profondità, cioè arriva e si mette a parlare di che cosa? Dello spirito, dello spettro, del fantasma di Anne, che è l'unica menzione del nome di Anne Frank, non c'è naturalmente il cognome, che viene a popolare le sue non soltanto le sue notti, ma il suo mondo fantastico,
i suoi sogni
e le sue fantasie. Lui convive con questo spettro e lo fa in qualche modo neanche parlare, ma lo fa esistere all'interno del proprio corpo.
E di questo poi parleremo più avanti, adesso direi, no? Vale, mandiamo
In the Over the Sea, loro sono in Natural Milk Hotel.
What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful thing.
Over the Sea, canzone tratta dall'omonimo album dei Natural Milk Hotel. Ne parliamo in studio con Massimo Palma. Guarda, io ho una domanda brevissima perché poi è il tuo turno, poi Massimo parlerà di cose molto serie, la mia invece è ovviamente una stupidaggine. Siccome stiamo per presentare la mia traccia preferita del disco, e tu sapevi che era la mia traccia preferita, ma non ho trovato nel tuo libro, cioè non l'ho trovato scritto che è anche la mia traccia preferita, per cui la mia domanda è: nella seconda ristampa del libro pensi di scriverlo?
Io penso di dedicarlo proprio a te.
Perfetto, andiamo avanti con la trasmissione.
Mi sembra giusto. Infatti pure io sono rimasto un po' male che non venivi affatto citato.
È stata l'unica parte del libro che...
Comunque dopo questa meravigliosa title track, che se avesse fatto qualsiasi altro gruppo sarebbe rimasta in classifica per 6 mesi al primo posto, e loro incredibilmente non la fanno uscire neanche come singolo, arriviamo, stiamo seguendo la numerazione adesso del CD o delle piattaforme di streaming che utilizzate, siamo arrivati alla quarta traccia. Nella quarta traccia, il protagonista della quarta traccia è quella che forse è la figura chiave del racconto di Mangum, è talmente chiave che compare in questo momento dell'album. Siamo quasi a metà dell'album e poi chiuderà anche questo story album. La figura è Two-Headed Boy, il ragazzo a due teste. Prima Massimo aveva cominciato in qualche modo a parlarne, no? E è una creatura, quello che capiamo noi senza aver fatto il lavoro e senza avere le qualità di Massimo, quello che capiamo noi è che è una creatura in cui convive un ragazzo americano di fine anni 90, quindi probabilmente Mangum stesso, e convive anche quello che sembra essere a tutti gli effetti lo spettro di Anne, quello che viene citato, che ha appena citato nella canzone che precede questa, cioè nella title track. Mentre la canzone che abbiamo appena ascoltato è una canzone comunque solare, comunque molto musicalmente, insomma è una canzone trascinante in qualche modo, qui cambia totalmente registro l'album e a dirci che sta cambiando qualcosa e che entriamo in una parte, come dire, chiave, insomma una parte che pesa nel racconto è il testo stesso di Mangum, che ne parlavamo prima, recita: il sole è passato, ora è più nero del nero. Massimo, ci parli di questa, che figura è, chi è questo ragazzo a due teste, perché Mangum inventa questa creatura?
Beh, innanzitutto per mettere insieme due generazioni che più lontane non possono essere, sia nello spazio sia nel tempo, e poi per dare una dignità corporea al fantasma. Cioè il miracolo, uno dei miracoli compiuti da questo disco è quello di restituire allo spettro, senza mai farlo ritornare in vita, senza mai pretendere che sia di nuovo in vita. Ridare però dignità corporea, materiale allo spettro, farne una presenza sensibile.
Anche perché qua, scusa se ti interrompo, ricordiamolo, Anna è un'icona, non è, cioè, per l'uso che ne ha fatto la memoria, insomma, Anna sembra appunto l'eterna bambina sorridente, è solo un'icona, e invece Jeff Mangum la fa tornare ragazza.
Esatto, contrariamente a quello che è stato il lavoro, l'operazione culturale costruita su Anne Frank a partire da quando il suo diario è stato reso uno spettacolo a Broadway negli anni 50, Jeff Mangum fa veramente l'operazione inversa, cioè non ce la ridà mai sorridente, mai bambina, ma ce la restituisce adolescente, fisica, desiderante, in un certo senso piena di conflitti, come effettivamente è il diario a leggerlo davvero, e ce lo restituisce soprattutto in musica. Questo è con tutte le altalene emotive tipiche dell'adolescenza, ce lo restituisce in musica. È un album che descrive perfettamente la fase di passaggio, e il Two-Headed Boy, cioè il ragazzo a due teste, è paradossalmente questo sorta di prodigio che mette insieme un maschio e una femmina nello stesso corpo, un maschio e una femmina di due mondi diversi, di due epoche diverse, e ce le rende sia vive sia morte insieme, no? Per cui abbiamo di fronte dei corpi senzienti, dei corpi che sentono, ma abbiamo di fronte anche delle marionette. Questo è l'elemento veramente bizzarro di questa creazione, di questa capacità poetica di Mangum, cioè di farci vedere materialmente questa creatura misteriosa, questo freak che è il ragazzo a due teste, che è allo stesso tempo un ragazzo, un adolescente buttato lì della provincia americana, ma insieme anche una vittima della Shoah, del progetto di sterminio, perché ha preso piede in Europa, rispetto a cui autori come Primo Levi ci hanno dato delle descrizioni straordinarie, una rappresentazione di un teatro di marionette destinate al massacro. E questa è un piccolo trait d'union che mette insieme appunto la letteratura del Novecento con la musica indie di una provincia americana completamente distante.
Prima di farla sentire aggiungo che il miracolo, oltre il miracolo della bellezza delle canzoni, il miracolo delle ispirazioni, l'altro miracolo dell'album è che tutta questa operazione, in parte forse anche a sua insaputa, se non è una battuta, la fa un ragazzo di 27 anni americano, certo non una persona colta, certo non una persona che ha letto Primo Levi o altri autori, poi ci torneremo a parlare che ci dell'album, però adesso facciamo sentire un po' di musica, facciamo sentire Two Headed Boy. Non è nominata parte prima, ma è la prima parte, perché poi, come abbiamo detto, chiuderà l'album la seconda parte di questa canzone meravigliosa, che per inciso è anche la preferita di Ave.
Hey.
questa era Two Headed Boy, sempre tratto da The Aeroplane Over the Sea dei Natural Milk Hotel. Dunque, la prossima traccia è una traccia, insomma, abbastanza importante all'interno del disco. Intanto è il primo e unico singolo estratto, e non a caso Massimo gli ha anche dedicato il titolo del suo libro. Quello che ti chiedo però, dunque, la traccia si chiama Holland 1945, però c'è un qualcosa che non mi torna qui, non credo sia un errore, perché nel 1945 Anna non era in Olanda, era a Bergen-Belsen, nel campo di concentramento nella Bassa Sassonia, dove poi in un periodo che non sappiamo fu uccisa. Quindi perché c'è l'Olanda, che era il luogo dove ha vissuto, dove si nascondeva, e il 1945, che però è l'anno dove già non ci viveva più.
Sì, questo è uno degli elementi più interessanti, anche perturbanti, no, di questo.
E tra l'altro, perdonami, scusa, una cosa che volevo aggiungere è proprio che, diciamo, in questo momento dell'album si scoprono effettivamente le carte, si capisce a un ascoltatore, un'ascoltatrice attenta, che si sta parlando di Anna Frank, no?
Certo, perché appare appunto, appare un luogo e appare una data, no? Uno spazio, un tempo, l'Olanda e il 1945, ma appunto, come hai detto, Anna Frank nel 1945 in Olanda non c'è mai stata, perché era già stata deportata dal 4 agosto 1944, è stata deportata prima
ad Auschwitz,
prima nel campo di Westerbork, che è un campo importante di smistamento, cioè non è un campo di sterminio vero e proprio, dove succedono cose abbastanza brutali, di cui forse parleremo dopo, però dove si decideva chi andava e chi no in un campo di sterminio. Va ad Auschwitz dopo qualche settimana, dove perde la madre, appunto, che viene uccisa poco dopo essere arrivata. E poi, insieme alla sorella, si spostano, appunto, come detto, a Bergen-Belsen, che sarà il suo ultimo campo in questa sorta di calvario, di stazioni del calvario di Anne Frank. Sarà l'ultimo luogo dove si ammalerà di tifo e dove morirà di tifo insieme alla sorella, dove ci sono testimoni che ricordano queste due sorelle lamentarsi per la malattia che avevano contratto. Ma cosa fanno i Natural Milk Hotel? Cosa fa Jeff Mangum, con, appunto, una creatività incredibile sul piano dell'immaginazione? Sognano di tornare nel rifugio, nel cosiddetto alloggio segreto, nel retrobottega dell'azienda di famiglia di Otto Frank, il padre, dove si erano rifugiati, e di tornare lì l'anno dopo e di vedere ancora le tracce della presenza delle due famiglie recluse, di vedere ancora il segno dei corpi sulle lenzuola e la forma della testa sui cuscini. Sognano praticamente di arrivare in una casa infestata, e questa casa infestata è ovviamente infestata dai fantasmi della famiglia Frank e dell'altra famiglia reclusa. Ma è la casa infestata è il nostro passato, che in qualche modo ritorna e non smette di tornare, non smette di incidere su di noi, ed è quello che ci succede fondamentalmente da 80 anni, cioè noi non riusciamo a dimenticare il trauma che anche per noi, che abbiamo fatto il nostro, abbiamo contribuito alla Shoah, noi italiani, no? Col nostro impegno del governo fascista, noi non riusciamo a rimuovere completamente, nonostante tutto, questa terribile traccia di memoria che ha inciso le nostre esistenze, prima dei nostri nonni, poi dei nostri genitori, e tuttora continua a incidere sulle nostre vite, anche se in una forma fantasmatica. E quindi Olanda 1945 è un titolo, Holland 1945 è un titolo che sembra un errore, ma è un errore in qualche modo fortunato, consapevole, perché ci dipinge esattamente questo ritorno continuo di un passato. Potrebbe anche chiamarsi oggi Olanda 2023, certo. E avrebbe lo stesso senso di una presenza che non si riesce a eliminare.
La cosa curiosa è poi che Mangum era indeciso tra due titoli, Holland e 1945, e poi alla fine non so chi lo convince a dire mettere tutti e due insieme, forse Schneider proprio.
No, Chris Bilheimer, l'autore della copertina dovrebbe essere stato, okay. Quello che dicono le cronache.
Allora, okay. Mi farebbe piacere se la presenti tu, visto che è anche il titolo del tuo libro.
Allora, la lancio.
Lanciala.
Holland 1945, Newton Milk Hotel.
Two, one, two, three, four.
Holland 1945, vi ricordo questo, è sempre Nota Casa Città, siamo sempre su Onda Rossa e siamo in studio con Massimo Palma che ci sta raccontando questo capolavoro di Aeroplane Over the Sea.
E ricordiamo anche il libro di Massimo, è quello che ci ha dato lo spunto per la puntata. E Olanda.
Ricordiamo anche che il disco pochi giorni fa ha compiuto 25 anni. Che
l'ho detto, non sei distratto forse, ha fatto 25 anni, adesso non ricordo il giorno, comunque è uscito a febbraio del 1998. Se posso parlare, il libro di Massimo, a parte le battute di Massimo Palma, si chiama Olanda 1945, Anna Frank e Neutral Milk Hotel, è edito da Nottetempo nella collana Cronache. Noi siamo arrivati, abbiamo appena ascoltato quello che è stato il singolo estratto dall'album, un singolo abbastanza particolare, visto bellissimo per carità, molto rumoroso. La traccia che segue cambia completamente registro, sono due minuti dolcissimi e acustici, meno dolce probabilmente è il testo, qui quello che viene introdotto è il tema, il sesso, la sfera sessuale legato a stretto, con un legame stretto con la guerra, e poi Massimo ci spiegherà perché, sempre citando Massimo, un passaggio che mi ha molto colpito ed è utile introdurre questa canzone. Lui scrive sul suo libro: a lungo la scrittura di Anna Frank si addentra in pagine che tematizzano il sesso, la nomenclatura degli organi, il ciclo mestruale, la curiosità, la semplice curiosità legata al corpo, il motivo per cui in alcuni paesi dell'estremo oriente il ciclo viene definito in gergo Anna Frank. Anna, io dico Anna, in realtà è Anne. E anche adesso, al di là di questo aspetto che Massimo ci spiegherà, un'altra cosa che sarà sempre Massimo a spiegarci è il titolo della canzone, che non ho ancora detto. La canzone si chiama Communist Daughter, figlia comunista, e quindi insomma il testo ce lo spiegherà Massimo, questo appellativo curioso, no? Figlia comunista, perché comunista? Perché detto questo, come affronta in questa traccia Mangum il tema della sessualità di Anna e della sua probabilmente?
Sì, c'è sicuramente un venire a coincidere di due sfere, no? Una appunto di una maschile adulta e una adolescenziale in un certo senso. E sono i primi versi, sono stupefacenti, no? Abbiamo a che fare appunto con questa dolce figlia comunista che sta tra le alghe. E lo sperma maschile sta sulle cime delle montagne, così esordisce questa canzone che apparentemente sembra una nenia molto dolce, molto soave. In realtà c'è dentro sia un elemento appunto che è presentissimo nel diario, appunto quello che dicevi tu Fabio, il fattore diciamo del cambiamento del corpo femminile di cui Anne parla continuamente nel suo testo, senza
qualcuno che magari non ricorda il libro, il diario che l'ha letto tanti anni fa. Ricordiamo che Anna cresce, Anna comincia il diario a 13 anni, giusto, e termina di botto quando sta per compiere 16, o
termina più di due anni dopo, quindi ha fatto
quindi una ragazza, anni suonati, un adolescente che sta crescendo, sta sviluppando, ha le sue curiosità. C'è un ragazzo che vive reclusa
di 17 anni con lei, con cui sviluppa una storia di simpatia, di qualcosa che non, di cui non viene chiaramente descritto tutto, ma insomma quello che fanno gli adolescenti lo fanno anche Anne e Peter. Quindi c'è sicuramente anche questo aspetto di quella che è stata chiamata da Anna Maria Ortese l'età di mezzo, di cui parla Anna Frank nel suo diario, che è anche un documento di questa fase intermedia che non ci piace tanto ricordare quando poi cresciamo, ma che esiste, che è il momento in cui nascono i desideri, in cui ci scopriamo dei soggetti che hanno desiderio.
Ah, non l'ha mai superata questa fase, quindi
questo lui appunto preferisce dimenticare, esatto, l'altra fase, quella bambina. Però questo è un aspetto di cui ha parlato per esempio un grande scrittore come Philip Roth, cioè che è riuscito in quel libro molto inquietante che è The Ghostwriter, lo scrittore fantasma, a parlare di Anna Frank come un'Anna Frank rediviva, che non soltanto sopravvive in modi totalmente imprevisti alla morte, ma si sposta in America e lui la ribattezza la grande desideratrice. Ma la cosa interessante è che Roth parla di Anna Frank desideratrice come colei che vuole innanzitutto, come prima cosa, non un corpo, non il sesso, ma la vendetta. Che la trovo una cosa meravigliosa. Sogna di togliere un'ascia dal muro e di cominciare a spargere sangue, che nel libro del 79, quindi introduce veramente un cambio di paradigma che poi non è stato colto, per togliere appunto Anna Frank alle operazioni stucchevoli di memoria culturale stereotipata a cui è stata sottoposta. E questo rifanno anche i Neutrali Milk Hotel in questi due minuti in cui Anna Frank ridiventa un soggetto desiderante, un soggetto che vuole il corpo maschile, che vuole, anche se spettro, ribadiamolo, vuole in qualche modo essere una ragazza che desidera, che gode, che ha piacere. Parallelamente però appunto c'è l'elemento perturbante del titolo Communist Daughter, perché questa ragazza, questa Anna Frank rediviva, sarebbe una ragazza comunista, e qui può entrare in gioco, diciamo, un elemento, possiamo dire, sociologico, cioè Jeff Mangum che si
una proiezione
si proietta dentro proietta la sua condizione dentro quella dello spettro che vive nel ragazzo a due teste. Cioè Mangum vive da anni in una situazione che in America la situazione delle comunità, diciamo, eccentriche, fuori, degli outsiders.
Per chi non lo conoscesse, descriviamo Mangus: maglioni velosi, capelli unti, insomma, qua lo chiameremo fricchettone a Roma, magari.
Un fricchettone, uno che appunto si lava poco, diciamo, no? Ma invece che sviluppava un modello di vita alternativo, che non è quello di appunto fare musica per arrivare a un tot di visualizzazioni, ma è quello di fare musica per fare musica, senza puntare al successo.
Tant'è che quando i REM li invitano in tournée, lui
poi su quello magari ci chiudiamo, sulla parabola in qualche modo tra virgolette di Jeff Mangum e di quanto quest'album costa nella sua carriera, per scelta, o quello lo capiremo insieme. Mandiamo la canzone Neutral Milk Hotel, ovviamente Communist Daughter.
Questa era Communist Daughter, Neutral Milk Hotel. Perché parlate quando mi metto le cuffie?
Stavo parlando bene di te.
No, parlate di me. Poi mi sono tolto le cuffie, ho detto
abbiamo fatto una foto insieme. Veramente... Notavo la somiglianza tra te e Massimo. E Massimo ha semplicemente detto: è il mio sogno assomigliare a Alessandro.
La somiglianza fisica? Intendi?
Fisica, cioè,
non intellettuale.
Da una foto che vuoi.
Intellettuale. Vabbè, comunque mi fa piacere in entrambi i casi. Detto questo, Massimo, allora noi siamo arrivati intanto alla fine della nostra puntata e io già ti ringrazio per essere venuto, perché hai trovato 5 minuti liberi da questa tournée che stai facendo in tutto il mondo di presentazione. No,
sì,
veramente.
Wembley e poi il Parco dei Principi a Parigi, sì.
Ando vado incontro, per citare un film colto. No, e però c'è invece
un cortometraggio.
Anzi, due cose che ti volevo chiedere, neanche di ascolto, guarda, mi entra qua e mi esce qua, non mi lancia i cartoccetti. Allora, la prima intanto riguarda il fatto che il tuo libro poi non è che ci racconta diciamo, le tracce.
Ma pensavo stavi dicendo non è un granché.
Sì, lo fa. No, 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 invece il libro è molto bello e me lo sono divorato. E, però all'interno del libro ci sono.
Però l'ho comprato io.
Dai. Oh. Ma come si fa a fare una domanda così? Su. Dai, scherzi a parte, ci sono un sacco di personaggi e tanti fantasmi, alcuni li hai nominati già, Philip Roth, Primo Levi, ce ne sono altri, quindi ti chiederei come, diciamo, come entrano questi personaggi all'interno del libro. E poi la seconda che volevo chiederti è proprio fa riferimento alla canzone che ci stiamo per ascoltare, che è la traccia più lunga del disco, non è la traccia di chiusura, si chiama O Come, lì dove qui compare per la prima volta nel testo la memoria, e tu scrivi la metamorfosi della memoria in vita. Poi non so se in chiusura vogliamo anche parlare di quello che stavi dicendo sulle conseguenze tra virgolette che questo disco ha avuto su Mancum. Ora vediamo se abbiamo tempo. A te.
Sì, questa formula, diciamo, della metamorfosi della memoria in vita mi è molto cara, diciamo, no? Perché si lega a quel, a questa operazione che si è costruita su Anne Frank, che è, diciamo, in qualche modo l'icona di una forma di cristallizzazione della memoria della Shoah, cioè la vittima per sempre, no? Vittima per sempre, però paradossalmente sorridente, che esprime l'amore per la vita e basta, nonostante tutto quello che le è successo e che non è ovviamente oggetto della sua impresa letteraria, che è un'altra cosa e che riguarda elementi molto interessanti, vale a dire il fatto che 9 persone siano state costrette a vivere per 26 mesi consecutivi in quello, in una situazione di lockdown, potremmo dire, forzato, con una paura terribile che vengano da fuori non solo a perquisirti ma a deportarti, cosa che poi succederà. Ecco, tutto questo, il fatto che noi siamo legati istintivamente alla sua immagine da dodicenne sorridente,
anche la copertina in genere dei libri
per edizione del diario in tutto il mondo, no? Questa operazione qui è un'operazione in cui la memoria è fermata, appunto, in un fermo immagine non veritiero, non pertinente a quello che è il problema che noi abbiamo ogni giorno, che ci ricordiamo quello che abbiamo fatto negli anni 40 in Europa. Ma appunto quello che abbiamo fatto negli anni 40 in Europa continua a durare, dura in tutte le nostre operazioni di discriminazione, di razzismo quotidiano, di emarginazione fisiche, verbali, giuridiche, politiche, in cui stabiliamo che qualcuno è più umano degli altri. Allora è molto importante che ci siano altre forme di lavoro sulla memoria, che invece insistono sul modo in cui la memoria del passato arriva al presente, e arriva al presente non soltanto con un incredibile ricordo triste di quello che è successo, ma arriva al presente riuscendo in qualche modo a trasformarsi in una nuova vita, ecco. Ma questa nuova vita non per questo è una vita straordinariamente gioiosa, no? E quello che ci mettono di fronte agli occhi in Neutronic Hotel è che il ricordo della Shoah arriva in un'America per nulla risolta, in un'America in cui i conflitti sono completamente aperti, un'America di periferie, di marginalizzazione, di reietti sociali che vengono maltrattati e che subiscono anche nuovi traumi. Ecco, la capacità di mettere però di rendere complici i tempi, le epoche.
Poi lui parla anche di nemici comuni o qualcosa, un'espressione.
Esattamente. We know who our enemies are, no? Sappiamo quali sono i nostri nemici comuni. Ecco, questa è un'espressione molto forte, perché, come dire, c'è una solidarietà tra gli oppressi di un'epoca, quella degli anni 90, e di un'altra epoca, quella degli anni 40. Non è un ricordo fermo, cristallizzato nel passato, quello di Anne Frank, o quello della Shoah, o quello dello sterminio. Possono avere. E questo è il compito che fa anche la letteratura, la musica, la grande, anche persino il reietto rock and roll può fare, quello di mettere in scena uno spettacolo in cui sul palco ci siano veramente epoche e spazi diversi, in cui il passato insista sul presente, faccia male al presente, crei conflitto nel presente, perché il conflitto va avanti dentro l'attuale. E questo è quello che riesce a fare anche una canzone come How Comely, che parte apparentemente da un ricordo di Anne Frank, perché è la traslazione di una sua amica, no? Il primo, un fantasma che Anne sente veramente di avere, l'amica che era stata già deportata, Annie Goslar, diventa O'Comley nella fantasia di Mangum, che però poi porta tutto quanto nel suo presente, gli anni 90 di un'America che noi non conosciamo da europei abituati alla rappresentazione cinematografica dell'America, delle due coste essenzialmente, un'America che non conosciamo, e però lo riporta al suo presente, un presente di sofferenza che però non si arresta, in cui c'è, avviene quella che è un discorso di metamorfosi, la memoria diventa un'occasione di cambiare, di trasformarsi.
E non certo una ricorrenza stantia come quella spesso e volentieri della giornata della memoria qui in Europa. Certo.
Ah, io purtroppo devo interrompere.
Sì, dobbiamo finire.
Siamo alla frutta,
parte l'ultima traccia. Adesso ci scuoteremo con Semiglia, che sta arrivando in questo momento in diretta mentre parliamo con voi. Chiudiamo però, per chi non sa
fammi
nulla.
Fammi ricordare soltanto, certo, così poi presenti la canzone, intanto il libro che vi racconta tantissime altre cose su questo splendido album. Volevo ricordare un appuntamento domani alle 16 al Tufello, un fiore per Valerio Verbano. Grande. E il consueto corteo che
ci troverete lì
per le strade del nostro quartiere.
No, io volevo chiudere semplicemente, hai fatto bene a ricordare il corteo per Valerio, arriva il compagno di Semiglia qui intanto in studio. Per chi non sa nulla di sta scoprendo ora questa band e questo capolavoro, questo album.
Che conseguenza ha avuto?
Jeff Mangum, dopo questo album avrebbe avuto una carriera d'oro. Jeff Mangum addirittura chiude la sua carriera musicale di fatto, non uscirà più nulla. Rinuncia, come dicevi tu prima, Michael Stipe, che è grande fan dell'album e della band, li vuole come gruppo a spalla, e sono i REM dei fine anni 90, insomma, forse una delle band più importanti sul pianeta. Lui rinuncia, lui esce fuori di fatto paga, probabilmente anche come in termini proprio di depressione, paga questo enorme sforzo. La sua arte, probabilmente lui è cosciente del grande sforzo che ha fatto. Cioè, no, quello non è cosciente, quello gli è costata fatica reale, ma è anche forse convinto che non potrà fare niente di più di questo. Cioè, forse la sua arte ha toccato il tetto, e almeno questa è la lettura che ho dato io. Non so se su questo vogliamo dire altro, forse no, visto che è tardi. Quindi salutiamo tutte le persone d'ascolto, salutiamo Massimo Palma, che è stato qui.
Noi ci vediamo per il prossimo libro. Il prossimo libro su?
No, adesso io diciamo noi che il libro, così capiamo cosa ci fa più comodo.
Voglio fare un libro su di te.
Grande.
Io allora, verrò in quella puntata.
Questa è O'Comely. Loro erano in Natural Milk Hotel, in studio c'era Massimo Palma. Questa era Nota Cosa Città. Subito dopo di noi, Semiglia, con il consueto ritardo, non per colpa sua. Noi ci sentiamo martedì prossimo con le novità di febbraio. Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti.
Ciao, ciao.
Crush him with everything I The father made fetuses with flesh-licking ladies while you and your mother were asleep in the trailer park. Thunderous sparks from the dark of the stadiums, the music and medicine you needed for comforting. So make all your fat fleshy fingers to moving, and pluck all your silly strings, and bend all your notes for me, and soft silly music is meaningful, magical. The movements were beautiful, all in your ovaries, all of them milking with green fleshy flowers, while powerful pistons were sugary sweet machines, smelling of semen all under the garden was all you were needing when you still believed in me. Say what you wanna say and aim for your hollow ways, moving your mouth to pull out.
Your skin began to black.